Welch ein Heiland hoch und rein, er ist mein und ich bin sein. Er erkaufte mich mit Blut, machte meinen Schaden gut. Welch ein Heiland, welch ein Heiland,
welch ein Heiland,
oh, ist
Heiland Jesus ist,
welch ein Heiland Jesus ist.
Loben
muss ich ihn und
preisen,
ihr bin sein. Er gab sich und sein alles hin für mich. Seine Liebe wundersam ist, die mich gefangen nahm.
Welch ein
Heiland,
welch ein Heiland,
oh, des
Heiland Jesus
ist ein Heiland
Jesus ist.
Loben
muss
ich ihn und preisen.
Ich bin
sein. Heiland Schritt für Schritt trägt er mich und wandelt mit, leitet, hütet und bewahrt, treu mich auf der Pilgerfahrt.
Welch ein
Heiland,
welch ein Heiland,
Heiland,
oh, wie
Heiland Jesus ist,
nichts dein sonst
Heiland Jesus ist.
Loben
muss ich ihn und
preisen,
ich bin sein. Heiland, seine Hand bringt mich in das Heimatland und in jedem Irgendlicht schau ich an sein Angesicht.
Welch ein
Heiland,
welch ein Heiland,
Heiland,
oh,
des Heiland
Jesus
ist,
welch ein
Heiland Jesus ist.
Loben
muss ich ihn und
preisen,
ich bin sein.
Sein
und er ist
Liebe Brüder,
cari fratelli e sorelle, do a tutti il benvenuto di cuore nel prezioso nome del nostro Signore Gesù Cristo. Ringraziamo il Signore che anche stamattina possiamo udire la vera parola di Dio tramite il fratello Frank. Ringraziamo il Signore che Egli ci ha mostrato la via, come sta scritto in Geremia 42, versetto 3, affinché il Signore Dio tuo ci mostra la via per la quale dobbiamo camminare e che cosa dobbiamo fare. Anche questa parola è stata scritta per noi. Il Signore vuole mostrarci la via. Cari fratelli e sorelle, non soltanto ci ha mostrato la via, ma ci ha messi su questa via, sulla via stretta, sulla quale possiamo camminare verso il Signore. Così possiamo soltanto ringraziare, lodare e glorificare il Signore che Egli ci ha preso per mano. Prima che preghiamo, vorrei leggere in secondo Pietro, capitolo 1, dal versetto 16 fino al versetto 21 compreso. Secondo Pietro, capitolo 1, versetto 16. Infatti vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del nostro Signore Gesù Cristo, non perché siamo andati dietro a favole abilmente inventate, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua maestà. Egli, infatti, ricevette da Dio Padre onore e gloria quanto la voce giunta a lui dalla magnifica gloria gli disse: «Questi è il mio diletto figlio, nel quale mi sono compiaciuto». E noi l'abbiamo udita questa voce che veniva dal cielo, quanto eravamo con lui sul Monte Santo. Abbiamo inoltre la parola profetica più salda. Farete bene a prestarle attenzione come a una lampada splendente in luogo oscuro, fino a quanto spunti il giorno e la stella mattutina sorga nei vostri cuori. Sappiate prima di tutto questo, che nessuna profezia della Scrittura proviene da una interpretazione personale. Infatti, nessuna profezia venne mai dalla volontà dell'uomo, ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio, perché sospinti dallo Spirito Santo. Nel versetto 19 sta scritto il modo meraviglioso. Abbiamo inoltre la parola profetica più salda. Sì, cari fratelli e sorelle, abbiamo la parola profetica. Non soltanto la riceveremo, l'abbiamo già ricevuta. Signore fedele, ti ringraziamo. Vogliamo lodare e glorificare e dare a te ogni onore che tu ci hai posto su questa via. Signore Gesù, su questa via stretta che abbiamo preso, aiutaci che possiamo lasciare ogni cosa che non vale nulla ai tuoi occhi, che un giorno potremo stare davanti a te in abiti bianchi. Signore Gesù, possiamo soltanto lodare e glorificare che tu sei ancora lo stesso, che tu ci parlerai in questa mattina. A te, fedele Signore, sia la lode, l'onore e il ringraziamento nel nome di Gesù. Amen. Anche io desidero salutare tutti di tutto cuore e dare il benvenuto da una estremità della terra fino all'altra estremità. Particolarmente auguro a tutti i fratelli nel servizio che trasmettono la parola di Dio così come sta scritta, senza alcuna interpretazione. Ci soffermeremo brevemente su ciò che il fratello Keller ha letto. Viviamo in realtà in un tempo molto particolare. Il ritorno del Signore è proprio imminente e anche la fine del tempo. Abbiamo ricevuto realmente nel piano divino di salvezza la divisione esatta. Erano 4.000 anni da Adamo fino a Cristo. Ora sono passati 2.000 anni e leggiamo nell'Apocalisse, nel capitolo 20 del regno millenario del nostro Signore qui sulla terra. E poi leggiamo che verranno un nuovo cielo e una nuova terra. Dio ha un piano di salvezza. Il tempo ha iniziato, il tempo finirà. L'eternità non ha mai iniziato e non finirà. Il nostro compito è dimostrare dalla Sacra Scrittura che ora siamo arrivati realmente alla fine del tempo della grazia, che questo è l'ultimo periodo prima del ritorno di Gesù Cristo, che il Signore porta a compimento la sua opera di redenzione e che noi per grazia sperimenteremo il compimento e crediamo la promessa che il Signore ci ha lasciato. Io vado a prepararvi un luogo e tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Nella parola di introduzione abbiamo udito particolarmente l'accento sulla parola profetica e abbiamo realmente tre aspetti particolari nella proclamazione. Da un lato la parte profetica, la parte di insegnamento, la parte evangelistica, e desideriamo che tutti coloro che ora sentono e credono la parola di Dio, sperimentano la loro preparazione per il giorno glorioso del ritorno di Gesù Cristo. Leggeremo alcuni passi biblici, particolarmente la cosa principale in ciò che noi, quali figli e figlie di Dio, che siamo stati destinati di vedere la gloria di Dio, che abbiamo ricevuto l'adozione di figlioli, che Dio dai figlioli degli uomini ha fatto dei figli di Dio e che Egli ci ha dato la vita eterna. Leggiamo ora la parola che il fratello Keller ci ha già letto. Ancora alcuni passi biblici, per favore. Leggiamo in Romani, primo capitolo, versetti 1 e 2. Romani 1, versetti 1 e 2. Paolo, servo di Cristo Gesù, chiamato a essere apostolo, messo a parte per il Vangelo di Dio, che egli aveva già promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sante scritture. Lodato e glorificato sia il nostro Signore. Per favore, prendete ogni parola a cuore, credetela e ringraziate il Signore per questo. Paolo poteva appellarsi ad una chiamata, poteva dire dove, quando e come avvenne, quanto è stato messo nel ministero e poi la gloriosa testimonianza che egli ha annunciato il messaggio divino di salvezza, così come Dio nell'Antico Testamento lo fece annunciare tramite i suoi santi profeti in anticipo. Non è qualcosa di potente che Dio nell'Antico Testamento poteva già annunciare in anticipo e promettere tramite i profeti che tutto ciò che sarebbe accaduto nel nuovo e che appartiene al piano di salvezza, l'ho già detto in una trasmissione. Nel Nuovo Testamento troviamo 54 adempimenti delle profezie dell'Antico Testamento, di tutto ciò che è stato detto in anticipo, della nascita del Redentore fino alla sua ascensione. Tutto è stato detto in anticipo nell'Antico Testamento e nel Nuovo Testamento troviamo i 54 passi riportati in cui è stato confermato ciò che era stato annunciato e promesso nell'Antico Testamento. Dunque, non un qualche evangelo, ma l'evangelo che Dio fece annunciare in anticipo tramite i suoi santi profeti. E perciò L'Antico e il Nuovo Testamento concordano al 100% in modo armonioso. Siamo riconoscenti a Dio il Signore. Ora ritorniamo ad alcuni punti della parola di introduzione. Per favore, leggiamo in Secondo Pietro 1, versetto 16. E infatti vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del nostro Signore Gesù Cristo, non perché siamo andati dietro a favole abilmente inventate, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua maestà. Che il Signore sia ringraziato, testimoni oculari, testimoni auricolari di ciò che avvenne in quel tempo. Non abbiamo seguito delle interpretazioni sagge e delle favole umane, ma abbiamo visto la santa parola di Dio nel suo adempimento e l'abbiamo annunciato a voi, credenti di cuore. Accettatela e credete soltanto cosa e come la Scrittura dice. Per favore, leggiamo in Secondo Pietro, primo capitolo, versetto 19a. Secondo Pietro 1, versetto 19a. Abbiamo inoltre la parola profetica più salda. Farete bene a prestarle attenzione come a una lampada splendente in luogo oscuro. Amen. Che il Signore sia ringraziato. Oggi diciamo al 100% le stesse parole. Abbiamo inoltre la parola profetica più salda. Lodato sia il Signore, che la proclamazione dei profeti e poi la conferma e la proclamazione degli apostoli concordano al 100%. Ed è meraviglioso di sapere che nella Sacra Scrittura non c'è neanche una sola contraddizione, ma tutto è ordinato divinamente e possiamo vederlo, capirlo e testimoniare ancora oggi. Più salda abbiamo nel nostro tempo le più diverse interpretazioni. Per noi lo attestiamo sinceramente e onestamente, per noi vale per sempre. Abbiamo inoltre la parola profetica più salda. È passato il nostro possesso. Non parliamo soltanto in merito, ma possediamo tutto ciò che Dio ha promesso nella sua parola. Siamo eredi di Dio e coeredi di Cristo Gesù. Non è una teoria, ma è realtà divina. È la redenzione compiuta, vale per noi ancora oggi e accettiamo tutto nella fede che Dio ci ha dato in Gesù Cristo, il nostro Signore e Redentore. Per favore, leggiamo in Secondo Pietro, primo capitolo, versetto 20. Secondo Pietro 1, versetto 20. Sappiate prima di tutto questo, che nessuna profezia della Scrittura proviene da un'interpretazione personale.
Amen.
Anche questo dobbiamo prenderlo a cuore. E se noi siamo sinceri in tutte le direzioni cristiane, le enunciazioni bibliche vengono interpretate ed interpretate, ma nessuna profezia della Scrittura permette una propria interpretazione, come l'abbiamo messo in risalto, le profezie hanno e trovano il loro adempimento, non hanno bisogno di essere interpretate, devono essere viste nel loro adempimento. Quando il nostro Signore diede la promessa del precursore della prima venuta di Cristo, voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, oppure ecco, io vi mando il mio messaggero, egli preparerà la via davanti a me. Ciò non ha bisogno di interpretazione. Isaia aveva profetizzato, Malachia aveva profetizzato, e nel Nuovo Testamento queste profezie si sono adempiute, hanno trovato la loro conferma. E perciò dobbiamo sottolineare che anche nel nostro tempo nessuna profezia della Scrittura consente un'interpretazione personale. I veri figlioli di Dio crederanno la vera parola di Dio in originale e prenderanno parte all'adempimento delle promesse. Che il nostro Dio sia ringraziato che ha dato nella sua parola delle promesse chiare anche per la seconda venuta di Cristo, fino alla promessa: ecco, io vi mando il profeta Elia prima che venga il giorno del Signore, giorno grande e terribile. Dunque, ora, alla fine del tempo della salvezza, prima che irrompe il giorno terribile dell'ira di Dio, doveva echeggiare un messaggio biblico, e quanto Pietro ha sottolineato, abbiamo inoltre la parola profetica più salda. Fratelli e sorelle, oggi diciamo le stesse parole. Abbiamo inoltre la parola profetica più salda che il Signore voleva mandare, un profeta. Giovanni il Battista era un profeta promesso, e così avvenne anche nel nostro tempo. Lo diciamo chiaramente e apertamente che Dio ha confermato la sua parola e nel nostro tempo ha direttamente incaricato il fratello Branham di portare il messaggio divino, cioè di riportarci all'inizio, Perché consiste scritto negli Atti degli Apostoli, capitolo 3, riguardo al nostro Signore, lui che il Signore deve tenere accolto fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose di cui Dio ha parlato per bocca dei suoi santi profeti. Dunque, il nostro Signore rimane nel cielo fino che tutto sia riportato nello stato divino e Dio ha veramente usato il fratello Branham quale profeta, non quale teologo o riformatore, ma quale profeta mandato per mettere di nuovo la parola profetica sopra il candelabro. E possiamo ordinare biblicamente tutti gli insegnamenti per portare al popolo Dio la parola del Signore. Leggiamo più avanti. Leggiamo in Colossesi 1, versetto 9. Perciò anche noi, dal giorno che abbiamo saputo questo, non cessiamo di pregare per voi e di domandare che siate ricolmi della profonda conoscenza della volontà di Dio con ogni sapienza e intelligenza spirituale.
Amen.
Anche questa è la nostra sincera preghiera, che Dio ci conduce nella parola con la conoscenza operata dallo Spirito. Non la testa, ma il cuore deve essere raggiunto. E così come i profeti che erano sotto la diretta ispirazione dello Spirito Santo, e come sta scritto del nostro Signore, che lo Spirito di Dio è sopra di te e ti ha unto. Così è stato con gli apostoli. Sono stati riempiti di Spirito Santo e lo Spirito Santo li conduceva in tutta la verità. Paolo aveva tutti i credenti in mente e pregava che Dio riempì i loro cuori, che la fede operata dallo Spirito, che la conoscenza operata dallo Spirito, che la rivelazione operata dallo Spirito, che tutto fosse operato dallo Spirito di Dio in coloro che odono la parola di Dio rivelata, preziosa e santa. E perciò sta scritto, quando lo Spirito Santo sarà venuto, egli vi guiderà in tutta la verità. E questo lo sperimentiamo ora praticamente, che siamo stati chiamati fuori da tutte le interpretazioni, da tutte le direzioni di fede e di ritornare alla parola, a Dio, a ciò che Dio ha fatto scrivere dai profeti e dagli apostoli nell'Antico e nel Nuovo Testamento. Dunque, anche la nostra preghiera è che tutti gli ascoltatori ricevano la conoscenza operata dallo Spirito, la rivelazione operata dallo Spirito e la fede operata dallo Spirito. E così tutto ciò che avviene nella salvezza di Dio, che ci viene rivelato e che noi ne riceviamo diretta partecipazione. Oh, che Dio sia ringraziato che ha visitato la nostra generazione in grazia, che Egli ha fatto veramente ciò che Egli aveva promesso. E siamo figli della promessa e crediamo ogni promessa che Dio ha dato nella sua parola. Per favore, leggiamo Colossesi 1, versetto 14. In Lui abbiamo la redenzione tramite il suo sangue, il perdono dei peccati. Che il Signore sia ringraziato. Non si tratta soltanto di insegnamento, si tratta che veramente crediamo di cuore che in Cristo Gesù abbiamo ricevuto la piena redenzione, il pieno perdono, la piena riconciliazione e che nel sangue del nuovo patto tutto ciò, quale colpa e peccato che pesava su di noi, è stato tolto da noi. E noi tramite la fede siamo stati giustificati come se noi non avessimo mai peccato, come se noi non avessimo alcuna colpa. Tutto ciò appartiene al passato. E con Paolo possiamo esclamare: se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creazione. Una nuova creazione. Le cose vecchie sono passate. Ecco, tutto è diventato nuovo. Siamo riconoscenti per simili passi della Scrittura che prendiamo a cuore, che crediamo di cuore e che possiamo ritrovarci in essi e che possiamo approfondirci. Per favore, accettate e ricevete la redenzione. Il Signore ha esclamato sulla croce: è compiuto. Che il Signore sia ringraziato per questo. Per favore, leggiamo in Colossesi 1, versetto 22. Ora Dio vi ha riconciliati nel corpo della carne di Lui per mezzo della sua morte, per farvi comparire davanti a sé santi, senza difetto e irreprensibili. Amen. Oh, come è meraviglioso come Paolo ha potuto esprimere questo, cioè della piena redenzione, che siamo senza difetto nel cospetto di Dio, irreprensibile, tutto ciò che apparteneva al passato non è più presente. Il passato non è più presente, soltanto ciò che Dio ha compiuto in Cristo, soltanto ciò vale per noi quali credenti. E perciò ringraziamo il nostro Signore per questo. Chiedo che questo versetto venga letto ancora una volta con accento. Accettatelo e ricevetelo nella fede. Per favore, vale per voi che avete accettato e ricevuto il messaggio di cuore. Per favore, leggiamo Colossesi 1, versetto 22. Ora Dio vi ha riconciliati nel corpo della carne di Lui per mezzo della sua morte, per farvi comparire davanti a sé santi, senza difetto e irreprensibili. Dite semplicemente nella fede: caro Signore, accetto questo per me e ti ringrazio che tu hai versato il tuo sangue, che tu mi hai redento e che tu mi presenterai nel tuo cospetto santo, irreprensibile. Il nostro Redentore è venuto in questo corpo mortale, peccaminoso. Qui ha sparso il suo sangue santo, divino. Ci ha redenti, ha perdonato tutti i nostri peccati e le nostre iniquità per presentarci senza colpa, perfetti davanti al cospetto di Dio, quali redenti, quali riconciliati, quali graziati, quali figli di Dio, e per questo siamo riconoscenti. Per favore, leggiamo Colossesi 1, versetto 15. Egli è l'immagine del Dio invisibile, il primogenito di ogni creatura. Che il Signore sia ringraziato, il nostro Signore è Redentore, è tutto in tutti. Egli è il primogenito, ma noi siamo la Chiesa dei primogeniti, come è scritto nell'Epistola agli Ebrei e come è stato espresso in modo così chiaro. Prima, il primogenito tra molti fratelli, e noi abbiamo ricevuto il diritto di primogenitura e noi siamo nati di nuovo. Che il Signore nostro Dio sia ringraziato per questo. Il nostro Signore non ha soltanto detto dovete nascere di nuovo, altrimenti non potete vedere il regno di Dio. Egli ha preso cura che possiamo essere nati di nuovo tramite la semenza della parola divina e tramite lo Spirito Santo. Esattamente come era per il nostro Redentore. La parola è diventata carne e Egli, quale primogenito, è venuto da noi e ci ha dato il diritto di primogenitura, così che siamo designati quali suoi fratelli. Che il nostro Redentore sia ringraziato. Per favore, cari fratelli e sorelle, accettatelo. Sono delle realtà divine. Ringraziate il Signore di cuore per questo. Per favore, leggiamo in Romani, capitolo 8, versetto 29. perché quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo, affinché egli sia il primogenito tra molti fratelli.
Amen.
Dio cosa avrebbe potuto fare di più? E lo dico ancora una volta, sottolineandolo, voi tutti leggete ancora una volta questo passo biblico. È veramente così che noi siamo stati predestinati ad essere conformi all'immagine del Figlio di Dio, che i nostri corpi mortali saranno mutati, che saremo insieme con Lui nella gloria per tutta l'eternità, che non penseremo più a ciò che avvenne sulla terra, ma soltanto a ciò che Dio ha fatto per noi. E diciamolo ancora una volta, come l'abbiamo letto, quelli che Egli ha visto prima, li ha anche destinati. Egli ci ha destinati di essere trasformati all'immagine del suo Figlio. E così avverrà nella risurrezione. Che Dio il Signore sia ringraziato per questo, tutto ciò ci è stato detto in questa preziosa e santa parola, non soltanto del ritorno di Cristo, ma anche ciò che avverrà prima e poi ciò che avviene quando il Signore ritornerà. Che i morti in Cristo risorgeranno i primi e che noi che siamo viventi saremo mutati in un momento e saremo rapiti sulle nuvole verso il Signore. Dunque ringraziamo il nostro Signore per il piano di redenzione e come proprio volevo dire, ci sono diverse cose che avvengono a destra e a sinistra anche nel nostro tempo. Notiamo che è il tempo della fine e che tutto ciò che il nostro Signore aveva predetto, particolarmente in Matteo 24, e avviene intorno a noi, che siano guerre, carestie, terremoti, tempi cari, tutto avviene intorno a noi. Lo spavento è presente. Molti sono già disperati. Queste sono le circostanze secondarie che avvengono nel tempo della fine, prima del ritorno di Gesù Cristo, ma dovevano accadere affinché la parola del nostro Signore potesse adempiersi. Ma quanto queste cose cominceranno ad avvenire, rialzatevi, levate il capo, perché la vostra redenzione è vicina. Che Dio possa aprire i nostri occhi, aprire le nostre orecchie, aprire la nostra comprensione. E poi si tratta della cosa principale. In Matteo 24 c'erano tre domande che sono state poste al Signore, quanto ciò avverrà con il Tempio, che non rimarrà una pietra sull'altra, e cosa c'è con il ritorno di Gesù Cristo e con la fine del tempo. E il Signore ha risposto a tutte le domande, e la cosa principale per noi, il nostro Signore ha accentuato nel versetto 14 che l'Evangelo, il messaggio divino di salvezza, sarà predicato a tutti i popoli quale testimonianza, e poi verrà la fine. Voi tutti che credete il messaggio del tempo della fine e che avete sentito del mistero del fatto Branham, come Dio gli ha rivelato la parola e quale compito ha ricevuto, e come il Signore nelle sue più di 1000 predicazioni ha confermato la parola, ha salvato i perduti, ha liberato coloro che erano legati, ha guarito i malati. Nel nostro tempo la parola di Dio è stata confermata in ogni ambito, nello spirito, nell'anima e nel corpo. Si è adempiuto veramente ciò che il Signore ha detto in Giovanni 14, versetto 12. Le opere che faccio io le farete anche voi, e ne farete di maggiori di queste, perché io me ne vado al Padre. Tutto è accaduto nel nostro tempo, e ringrazio Dio il Signore che per 10 anni sono stato testimone oculare e auricolare del mistero che Dio aveva dato al fratello Branham. Ho vissuto tutto personalmente e ringrazio Dio il Signore che mi ha dato la grazia. È proprio riguardo a ciò che abbiamo sottolineato, il messaggio divino di salvezza in originale, tutti gli insegnamenti biblici della Deità, del battesimo, della Santa Cena, riguardo al peccato originale, Dio ha rivelato biblicamente, e il fatto Branham, diciamolo chiaramente, non era un teologo, nessun riformatore, era un uomo mandato da Dio, e Dio aveva promesso un profeta. Dunque egli era il profeta che doveva apparire per portare la parola, e noi abbiamo ora il grande privilegio di poter trasmettere tutto biblicamente che Dio per grazia ci ha nuovamente dato tramite il mistero del fratello Branham. Tutto ciò che i profeti nell'Antico Testamento, che gli apostoli nel Nuovo Testamento hanno detto, e la dottrina degli apostoli è stata messa di nuovo sul candelabro. Pensate un po' a tutto ciò che viene fatto nella cristianità. Ecco che la mano viene immersa nell'acqua, viene messa 3 volte sul fronte di un neonato. Il battesimo e il battesimo dello Spirito vanno insieme. E perciò il nostro Signore ha detto però nell'ordine di missione, chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. E poi viene la prima predicazione di Pietro: ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo. Quale conferma per il perdono dei vostri peccati? Ciò va di pari passo, ma tutto è stato cambiato. Viene annunciato un Evangelo totalmente diverso. Paolo, incaricato da Dio, doveva dire in Galati 1, chi annuncia un altro Evangelo sta sotto la maledizione. Dio mio, cosa dobbiamo dire oggi? Tutti annunciano un proprio Evangelo, hanno le proprie dottrine, il loro proprio credo, e perciò l'ammonimento serio di accettare ciò che Dio ci ha detto nella sua parola è precisamente: chi crede in me, come dice la scrittura, sempre si ritorna alla scrittura. Leggiamo ancora una parola. Leggiamo in Matteo capitolo 12, versetto 50. Poiché chi avrà fatto la volontà del Padre mio, che è nei cieli, mio fratello e sorella e madre, che il Signore sia ringraziato. Chi fa la volontà del mio Padre Celeste, mio fratello, sorella e madre. Noi preghiamo che la tua volontà sia fatta come nel cielo, così sulla terra. Però, per favore, non soltanto in generale sulla terra, ma mano sul cuore, e pregate direttamente, guidati da Dio e davanti a Dio. Dio mio, la tua volontà avvenga nella mia vita, perché soltanto chi fa la volontà di Dio sussisterà davanti a Dio. Dunque, ringraziamo il Signore per la sua preziosa e santa parola. Ringraziamo il Signore che viviamo nel tempo della chiamata fuori, della separazione, che Dio chiama fuori da ogni popolo e lingua, da ogni religione, di ritornare alla parola, di ritornare a Dio, da una sola fede che è stata trasmessa ai santi una volta per sempre. Abbiamo ancora una parola? Leggiamo Colossesi 1, versetto 18. Egli è il capo del corpo, cioè della Chiesa. È lui il principio, il primogenito dai morti, affinché in ogni cosa abbia il primato. A questo possiamo dire un amen e un alleluia. Dio è fedele e abbiamo accettato e ricevuto la sua parola e tutta l'opera di redenzione, e ringraziamo il Signore che possiamo adorare in spirito e in verità. e chiedo che tutti leggano Marco capitolo 7, versetto 7, e chiedo che ora venga letto. In vano mi rendono il loro culto insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Con ciò arriviamo alla fine. Ciò fa male, ciò addolora, ma il Signore l'ha detto. In vano mi rendono il loro culto, in vano pregano, in vano, perché hanno fatto dei precetti di uomini, quale loro dottrine. E ciò vale per tutte le religioni, per tutte le denominazioni. Hanno fatto le loro proprie dottrine e le annunciano a tutti, il loro Padre nostro, e tutte le loro preghiere sono in vano, come il Signore l'ha detto. In vano mi rendono il loro culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini. E terminiamo con la potente affermazione del nostro Signore: i veri adoratori adoreranno Dio in spirito e verità. Non le dottrine fatte da sé, non la fede fatta da sé, no, e ancora no. In vano, se il Signore oggi, e per favore non prendete per male, se il Signore deve dire a tutte le nazioni, a tutte le chiese cristiane, in vano, in vano, in vano, cosa allora? Che Dio possa dare grazia che da noi tutti, tutto ciò che oggi abbiamo letto e considerato di secondo Pietro 1 nella parola di introduzione e tutti gli altri passi biblici si adempiono affinché possiamo adorare veramente nello Spirito di Dio e nella verità, affinché le nostre preghiere possano venire davanti al trono della grazia, a Lui, l'unico Dio, siano l'onore e la lode. Siate tutti benedetti nel nome del Signore Gesù Cristo. Alleluia. Amen.
Oh, wie köstlich ist zu wissen, Jesus Christus, er ist mein, der den Schuldbrief hat zerrissen, soll mein Einhund alles sein. Na, bei Jesus, na, bei Jesus, immer so uns darum bett. Wenn vor seinem Angesichte still wir harren,
Hosanna.